bene, torniamo in diretta dopo insomma questo lungo redazionale per tornare a parlare, da un po' che non lo facevamo, di Covid, della situazione in Brasile legata al Covid, legata alle conseguenze del Covid. Torniamo a parlarne con una compagna che è Thais, che è anche redattrice di Radio Città Aperta. Ciao, buongiorno Thais.
Ciao, buongiorno Barbara.
Buongiorno a te, grazie di essere con noi questa mattina. Allora, abbiamo chiesto a te di farci un po' il punto, di aiutarci a fare un punto su quella che è la situazione in Brasile, perché solo nelle ultime 24 ore si sono registrate più di 4.000 vittime nuovamente, ed è il paese dove in totale si calcolano quasi 400.000 morti per complicanze legate al virus, su un numero spropositato come quasi 14 milioni di contagi accertati, ed è il secondo paese al mondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti. A te quindi la parola per raccontarci un po' qual è la situazione oggi, ma anche qual è la crisi anche connessa alla pandemia, che non ha solo portato problemi a livello sanitario, ma in qualche modo ha aggravato problemi strutturali già esistenti all'interno del paese.
Sì, sì Barbara, infatti a distanza di un anno purtroppo le notizie sono peggiorate, però era un po' quello che ci aspettavamo vedendo come era iniziata la gestione del governo di Bolsonaro, che quindi si è confermata la necropolitica in pieno. La situazione è molto grave, non c'è un coordinamento generale nazionale, abbiamo cambiato 4 ministri della salute in un anno di pandemia, le cose continuano più o meno come erano l'anno scorso, con 300.000 morti in più, un'inflazione su prodotti alimentari del 20%, l'anno scorso comunque c'era un ausilio emergenziale con un valore più o meno degno, almeno si poteva comprare qualcosa da mangiare, invece questo stesso ausilio che sarà erogato dal governo quest'anno non raggiungerà lo stesso numero di persone, e d'altronde si è praticamente dimezzato come importo. Quindi sì, è la crisi nella crisi, e sono tante crisi insieme, c'è anche una crisi politica, però in tutto questo una prova che i venti stanno un po' cambiando, ma non per non penso per lungimiranza o per illuminazione, ma perché è insostenibile da tutti i punti di vista un governo guidato da una persona come Bolsonaro. Un segno che qualcosa sta cambiando è che, appunto, se 2-3 anni fa Lula è stato messo crocefisso sulla piazza pubblica con l'operazione Lava Jato, quest'anno è arrivato qualche mese fa, un mesetto fa è arrivata questa sentenza di assoluzione da parte della Corte Suprema in Brasile, che praticamente ha annullato, no, tutte le condanne a Lula, e rendendolo quindi di nuovo eleggibile per le elezioni dell'anno prossimo. Quindi è un segno che le cose stanno cambiando, ecco, le pedine si stanno muovendo in Brasile.
Tu parlavi di necropolitica perché il governo federale di fatto ha sempre negato la necessità della prevenzione e di seguire protocolli indicati dall'OMS, e perché di fatto Bolsonaro è sempre stato un negazionista. Questo quanto ha condizionato anche la popolazione, alimentando il negazionismo nei comportamenti delle persone?
Ha influenzato tantissimo, e adesso hanno fatto anche uno studio pubblicato di recente sul rapporto tra una maggiore incidenza dei contagi da Covid in quelle regioni dove Bolsonaro ha comunque una base elettorale più forte. Lui ha condizionato nel suo discorso, lui è un leader estremamente carismatico, c'è ancora il 30% di appoggio popolare, però lui ha condizionato fortemente con il suo discorso, con il suo agire, ma anche cercando di intralciare in ogni modo possibile e immaginabile qualunque altra politica che gli enti locali cercavano di attuare per appunto impedire, no? Quindi politiche di più di restrizione, di circolazione, così. Lui ha in tutti i modi cercato di intralciare la realizzazione di questo tipo di politica. La situazione in Brasile solo non è peggiore perché è intervenuta più volte la Corte Suprema, perché in caso contrario forse avremmo già superato i numeri degli Stati Uniti, ad esempio.
E senti, invece le vaccinazioni lì come procedono? A parte il fatto che il Brasile è grande come un continente, quindi le situazioni immaginiamo variano da Stato a Stato. Però puoi raccontarci un po' se i vaccini anche lì stanno arrivando a singhiozzo come da noi, o questo dipende un po' da Stato a Stato? Qual è il numero delle persone, se hai questi dati, questi numeri di persone vaccinate, se alcuni stati stanno vaccinando più velocemente, altri un po' a rilento? Ecco, un po' darci il quadro.
Sì, anche lì il vaccino, cioè tutto quello che è relazionato al Covid in Brasile fa parte di una guerra, è una guerra politica, è diventata una guerra politica interna, quindi una guerra tra governatori, e in questo caso più specificamente tra il governatore di São Paulo, che è uno degli stati più forti del Brasile, e il presidente Bolsonaro. Anche con i vaccini non è stato diversamente, perché Bolsonaro all'inizio ha negato l'importanza dei vaccini, non ha voluto fare degli accordi di rifornimento fin dall'inizio, ha aspettato fino all'ultimo, e invece il governatore di San Paolo si è mosso in tempo, anche perché lo Stato di San Paolo ha dei laboratori importanti che adesso lo stanno producendo a partire da un immunizzante, dall'immunizzante cinese. E poi in Brasile, come in altri paesi emergenti, quelli che una volta erano il terzo mondo, c'è anche lì la diplomazia del vaccino. Lì sono arrivati vaccini come lo Sputnik e quello cinese, quindi Bolsonaro, che in un lampo di genialità ha deciso di farsi nemico dei cinesi durante la pandemia di coronavirus, ha sempre molto delegittimato questo vaccino cinese, chiamando appunto il vaccino cinese, per cui lavorando anche contro appunto in questa delegittimazione del vaccino, per cui sai, molte persone, anche magari già chi ha dubbio sul vaccino, cercando di demoralizzare e spaventare le persone. Allora, in tutta questa guerra il governatore di San Paolo si è mosso prima, per cui a San Paolo, sì, se non mi sbaglio non c'ho i numeri sotto mano, però penso che sia che siano quelli che stanno vaccinando più velocemente. Bolsonaro è arrivato dopo, ha cercato i rifornimenti con AstraZeneca prodotti in India, però il fatto è che adesso anche in India e in Cina devono partire le rispettive campagne di vaccinazione, per cui c'è il rischio che questi rifornimenti iniziano a scarseggiare anche in Brasile, come d'altronde succede più o meno in tutto il mondo. Dovrebbero iniziare a produrre in Brasile a partire da un'altra tecnologia, mi sa, sviluppata insieme a un'università degli Stati Uniti, però succede un po' come qua, penso. Lì però ancora va molto a rilento, una cosa che per il Brasile è un peccato, perché il Brasile è conosciuto per ha fatto delle importantissime campagne di vaccinazione in passato, ha una rete capillare molto capace, insomma, però ha perso un'altra opportunità questa volta.
Senti, un'altra domanda che volevamo farti è capire appunto come quello che dicevi prima, è che di fatto appunto Bolsonaro ha condizionato la popolazione, l'uso delle mascherine, l'impiego di prodotti disinfettanti e il distanziamento, insomma, sono stati abbandonati da molti. Poi c'è la questione di milioni di brasiliani e brasiliane che a causa delle disuguaglianze sociali ed economiche non possono vivere in una situazione di isolamento, cioè vivono e lavorano in condizioni precarie, non possono svolgere lavori a distanza e quindi devono lasciare le loro case un po' per guadagnarsi insomma da vivere, prendono mezzi pubblici affollati e quindi questo lo dicevi, insomma ce lo raccontavi anche durante la prima ondata, le persone impoverite ovviamente sono le più colpite. Ora, dopo più di un anno di pandemia e di crisi economica, le persone senza terra, senza tetto, insomma quelle davvero più impoverite dalle condizioni strutturali di disuguaglianza che il Covid, torniamo a dire, ha aggravato, come fanno? Cioè, ci sono iniziative comunitarie di supporto, si sono create delle reti sociali più forti a livello territoriale?
Sì, c'è una risposta dal basso? Sì, si sono attivate molte realtà di beneficenza, se vuoi, di volontariato, ONG, eccetera, eccetera, che vanno, poi storicamente in Brasile vanno a riempire un vuoto lasciato, no, dallo Stato. E, si sono nate molte iniziative, proprio anche nei grandi giornali, di grande circolazione, che dice come aiutare la gente a mangiare, quindi ci sono appunto queste campagne, no, dal basso, però ovviamente questo è un'emergenza, cioè non è sufficiente poi a garantire, anche perché a lungo andare non solo non sono sostenibili, ma poi le stesse persone che danno supporto a un certo punto smettono di dare, no? Cioè una cosa che viene intesa come un'emergenza in un momento, quindi tanti fondi o tante iniziative che sono nate durante magari l'anno scorso, verso maggio, aprile, maggio, giugno, che sono nate con molta forza, in ulteriori momenti della pandemia hanno perso un po' forza, nel senso che meno persone aiutavano. Non voglio usare il discorso bellico perché non ci credo e non mi piace in questa cosa del discorso bellico della pandemia, però è immaginare un po' una situazione di emergenza pare a una guerra, nel senso più, cioè come se fossero, no, tante persone sfollate, tante persone, cioè questo battaglione di persone che si impoveriscono e vivono in questa linea molto sottile tra la povertà e la miseria. Questo solo una politica lungimirante può riuscire a risolvere, no? Quindi la situazione che si prospetta in Brasile per il prossimo periodo non è bella, purtroppo.
Bene, noi ti ringraziamo, Thais, ci sentiamo presto per aggiornamenti da lì.
Grazie a voi.
Grazie infinite. Buon
proseguimento.
Buona giornata, un abbraccio. Ciao.
Ciao.